Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova conversazione su Edelstein e l'84esima di questa serie che porta il titolo Il castello della coscienza. Abbiamo terminato lo scorso mese la trattazione dell'opera di Edith, l'opera minore Il castello dell'anima. Abbiamo cercato di inserirla in maniera piuttosto ampia nel cammino tipicamente fenomenologico di Edith. Infatti, quest'opera si propone proprio di rileggere il castello interiore di Teresa d'Avila alla luce della fenomenologia. È proprio lì che Edith arriva a dire che se per Teresa la porta del castello era la preghiera, per Edith fino alla sesta stanza si poteva arrivare con un'adeguata formazione della coscienza. Ed è proprio da quest'opera che abbiamo tratto il titolo per queste nuove nostre conversazioni, Il castello proprio della coscienza. Ho pensato, siccome ormai siamo praticamente a ridosso della Quaresima, il 14 di febbraio inizierà la Quaresima e anche l'incontro di la conversazione di marzo sarà proprio in pieno tempo quaresimale, di trovare un argomento che potesse aiutarci a vivere uno dei tre pilastri di questo tempo forte, che sappiamo, i tre pilastri sappiamo essere la preghiera, il digiuno e l'elemosina. Ho pensato allora di proporvi un altro scritto minore di Edith che porta il titolo La preghiera della Chiesa. È uno scritto del 1936, quindi Edith si trova già da 3 anni al Carmelo di Colonia e è stato pubblicato l'11 di dicembre del 1936. È un opuscolo molto breve, diviso in 3 capitoli. Il primo capitolo, tratta della preghiera della Chiesa, quindi la liturgia e l'Eucaristia. Il secondo capitolo, la preghiera della Chiesa come dialogo solitario con Dio. E il terzo, la vita interiore, la sua forma esterna e le sue azioni. È un trattato, che ha un taglio fortemente cristologico. E si coglie molto bene la radice ebraica di Edith, perché vede proprio la preghiera della Chiesa come una preghiera fortemente innestata nella preghiera giudaica, che era già ricca a livello liturgico sia per le varie feste che nei suoi vari giorni. Centro della preghiera cristiana è naturalmente l'Eucaristia e il modello della preghiera per eccellenza è la preghiera sacerdotale di Gesù nel Cenacolo. Edith fa vedere in questo volume come dopo l'incarnazione, gli antichi riti e le cerimonie del giudaismo acquistano un nuovo significato. Questo nuovo significato però è sulla linea della continuità e della pienezza, per cui non, Gesù porta a compimento le scritture e le promesse, non è supplettivo, quindi non ci può essere un'antitesi tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Altra cosa da sottolineare è che si nota come Edith frequenti con grande frutto spirituale l'abbazia di Beuron, un'abbazia benedettina, perché sia per lo splendore della liturgia tipicamente benedettina, sia perché è un'abbazia di forte fermento liturgico. È uno dei focolai in cui si maturano tutte le nuove proposte che poi saranno riprese dal Concilio Vaticano II e che culmineranno nella stesura del documento conciliare, la Sacrosanctum Concilium. Infine, Edith presenta la preghiera liturgica come preghiera del pellegrino che è in cammino verso la patria. Ovviamente che è la patria celeste. Questa preghiera deve essere sicuramente una preghiera personale, però è anche una preghiera comunitaria, cioè Non ci può essere un'antitesi o una contrapposizione tra la preghiera individuale e la preghiera dell'intera chiesa, le celebrazioni comunitarie. Al contrario, si alimentano a vicenda. La preghiera della chiesa, le celebrazioni liturgiche tolgono il rischio del soggettivismo alla preghiera individuale e la preghiera individuale anima la preghiera liturgica, impedendole di cadere in ritualismo. È esattamente la sintesi tra la dimensione personale e la dimensione comunitaria che rende la preghiera preghiera della Chiesa. Siccome è un testo molto molto semplice nella sua comprensione, ho pensato che vale la pena leggerlo per intero. Perché è una possibilità di accostare direttamente Edith senza il filtro del riassunto o della ripresentazione semplificata, visto che appunto questo non è possibile farlo con le opere più grosse oppure con quelle di taglio prettamente filosofico, però questo breve testo si presta molto bene. Ecco. L'invito è quello, sì, di ascoltarlo, come dire, con cuore aperto, come un farsi prendere da Edith per mano e farsi accompagnare dentro l'esperienza della preghiera. Quindi, suggerirei un ascolto a cuore aperto e oserei dire in un atteggiamento di profonda disponibilità a entrare nella dinamica della preghiera. Ecco, sicuramente non lo penso almeno che non lo riusciremo a fare per soltanto oggi, lo faremo anche la volta prossima. Ecco, io cercherò di leggere lentamente proprio per favorire questo ascolto orante. Allora, questo scritto porta il titolo, abbiamo detto, La preghiera della Chiesa e si apre con una dossologia. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. Scrive Edith. Con queste solenni parole, il sacerdote termina la preghiera del canone, che hanno come punto centrale il mistero della transustanziazione, cioè il pane e il vino che diventano corpo e sangue di Gesù. In esse è compendiato, nella forma più breve, tutto il significato della preghiera della Chiesa, onore e gloria alla Trinità Divina. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. Benché le parole siano rivolte al Padre, non vi è glorificazione del Padre che non sia anche glorificazione del Figlio e dello Spirito Santo. Esse cantano la gloria che il Padre dà al Figlio, e che il Padre e il Figlio partecipano allo Spirito Santo per tutta l'eternità. Ogni glorificazione di Dio si fa con, per, in Cristo. Per Cristo, perché solo per Lui l'umanità può giungere al Padre, e perché la sua esistenza di uomo Dio e la sua opera redentrice sono la più perfetta glorificazione del Padre. Con lui, perché ogni preghiera sincera è frutto dell'unione con Cristo e nello stesso tempo rafforzamento di questa unione, e perché ogni lode del Figlio è lode del Padre e viceversa. In lui, perché la Chiesa orante è il Cristo stesso, ogni uomo che prega è membro del suo mistico corpo, e perché nel Figlio è il Padre, e e il figlio è l'immagine del padre, di cui rende visibile la maestà. Questo doppio significato di per, con e in è la chiara espressione della mediazione dell'uomo Dio. La preghiera della Chiesa è la preghiera del Cristo sempre vivo, che ha il suo modello nella preghiera del Cristo durante la sua vita di uomo. Questa è l'introduzione. Ci fermiamo ora per un primo breve intervallo musicale. Riprendiamo con il primo capitolo, la preghiera della Chiesa, liturgia ed Eucaristia. Sappiamo dagli scritti evangelici che il Cristo pregò come poteva pregare un giudeo credente e fedele alla legge. Al tempo della sua infanzia con i genitori, e più tardi con i discepoli, andò nei tempi prescritti in pellegrinaggio a Gerusalemme per partecipare alle feste che si celebravano nel Tempio. Egli certo cantò con i suoi, in Santa Letizia, gli inni in cui prorompeva la gioia dei pellegrini. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. È il Salmo 121. E recitò le preghiere antiche di benedizione, che ancora oggi vengono pronunciate sul pane, sul vino e sui frutti della terra, come testimonia il racconto dell'ultima cena, tutta consacrata all'adempimento di uno dei più santi doveri religiosi, la solenne cena pasquale, in ricordo della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Forse è qui che noi abbiamo la visione più profonda della preghiera del Cristo e, in un certo modo, la chiave che ci introduce nella preghiera della Chiesa. Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli dicendo «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo «Bevetene tutti, perché questo è il sangue della nuova alleanza che sarà sparso per molti in remissione dei peccati». Questo è il passo di Matteo 26, versetti 26-28. La benedizione e la distribuzione del pane e del vino facevano parte del rito della cena pasquale, ma ambedue ricevono qui un significato completamente nuovo. Con esse, infatti, comincia la vita della Chiesa. Come comunità spirituale e visibile, essa indubbiamente nasce solo nel giorno di Pentecoste. Ma nell'ultima cena si compie l'innesto del tralcio sul ceppo, innesto che renderà possibile l'effusione dello Spirito. Le antiche preghiere di benedizione sono diventate parole creatrici di vita nella bocca del Cristo. I frutti della terra sono diventati la sua carne e il suo sangue, pieni della sua vita. E la creazione visibile nella quale si era inserito mediante l'incarnazione è ora legata a lui in modo nuovo e misterioso. Le sostanze che servono allo sviluppo dell'organismo umano sono trasformate nella loro essenza, e se gli uomini le ricevono con fede, sono anch'essi trasformati, incorporati al Cristo in un'unione vitale e ripieni di vita divina. La forza vivificante del Verbo è legata al sacrificio. Il Verbo si è fatto carne per dare la vita che egli possiede, per offrire se stesso e la creazione riscattata dalla sua offerta in sacrificio di lode al Creatore. La Pasqua dell'antica alleanza è diventata la Pasqua della nuova alleanza nell'ultima cena del Signore, nel sacrificio della croce sul Golgota, nelle agapi gioiose del tempo tra la Pasqua e l'Ascensione, durante le quali i discepoli riconoscevano il Signore alla frazione del pane e nel sacrificio della messa nella Santa Comunione. Quando il Signore prese il calice, rese grazie. Le benedizioni prima dei pasti contenevano un ringraziamento al Creatore, e noi sappiamo che il Cristo era solito, prima di compiere un miracolo, rendere grazie alzando gli occhi al Padre che sta nei cieli. Basti pensare alla risurrezione di Lazzaro narrata nel Vangelo di Giovanni al capitolo 11. Egli ringrazia perché sa di essere esaudito e rende grazie anche per la forza divina che ha in sé, mediante la quale manifesta agli occhi degli uomini l'onnipotenza del Creatore. Ringrazia per l'opera della redenzione che ha il potere di compiere, e la sua azione di grazie si compie per mezzo di quest'opera che in se stessa è glorificazione della Trinità divina, perché rinnova in pura bellezza l'immagine deformata del Creatore. Possiamo così considerare tutto il continuo donarsi del Cristo sulla croce, nella Santa Messa e nella gloria eterna del cielo, come un solo grande rendimento di grazie, l'Eucaristia, azione di grazie per la creazione, per la redenzione e per il suo ultimo compimento. Egli si offre in nome di tutto l'universo, di cui è la prima figura e in cui è disceso per rinnovarlo interiormente e per portarlo a perfezione, e chiama tutto il mondo creato a rendere in unione con lui le grazie dovute al Creatore. Questo significato eucaristico della preghiera era già espresso nell'Antico Testamento. L'Arca dell'Alleanza e più tardi il Tempio di Salomone, innalzato secondo le indicazioni divine, furono considerati come l'immagine di tutta la creazione, unita nell'adorazione e nel culto del suo Signore. La tenda intorno alla quale il popolo ebraico si accampava durante la marcia nel deserto si chiamava la dimora della presenza di Dio. Chi chi vuole approfondire può leggere il libro dell'Esodo al capitolo 38. Ed era contrapposta come dimora terrena alla dimora celeste. Amo la casa, la dimora nella tua casa, il luogo della tua gloria, canta il salmista, Salmo 25. Poiché la tenda dell'alleanza era il simbolo della creazione del mondo. Come secondo i racconti della Bibbia, il cielo fu steso come un tappeto, così fu prescritto che i tappeti formassero le pareti della tenda. Come le acque della terra furono separate dalle acque del cielo, così il velo doveva separare il santo dei santi dagli atri esterni. Apro una parentesi. Il velo era proprio una tenda che era calata davanti alla porta del santo dei santi, dove il sommo sacerdote entrava una volta all'anno nel giorno dello Yom Kippur per offrire il sacrificio. E tra l'altro, il giorno dello Yom Kippur è il giorno in cui è nata Edith. Vi rimando alla pagina del sito www.edishtein.name per approfondire proprio il tema dello Yom Kippur e di questo velo. Quando Gesù muore, si dice che il velo del Tempio si squarciò. Il velo del Tempio è esattamente questo, questo drappo davanti alla porta. Significa che con la morte di Gesù, l'incontro con Dio non avviene più passando, sollevando il velo del Tempio ed entrando nel Sancta Sanctorum, dove era custodita l'Arca dell'Alleanza, ma è Gesù il luogo, diventa Gesù il luogo dell'incontro con Dio. Il mare, contenuto dalle rive, era simboleggiato dal mare di bronzo. Le luci del cielo erano raffigurate nella tenda dal candelabro dalle sette braccia. Gli agnelli e gli uccelli rappresentavano la moltitudine degli esseri viventi che popolano l'acqua, l'aria e la terra. E come la terra fu data all'uomo, così il santuario venne affidato al sommo sacerdote, unto per il servizio di Dio. Come il Signore benedisse e santificò l'opera delle sue mani il settimo giorno, così Mosè benedisse, unse e santificò la dimora compiuta. Come il cielo e la terra, così la tenda doveva essere sulla terra la testimonianza di Dio. Vi rimando al libro del Deuteronomio, capitolo 30. Ci fermiamo ora per un secondo breve intervallo musicale. Riprendiamo la lettura. Il luogo del Tempio di Salomone, Cristo ha edificato un tempio di pietre vive, la comunione dei santi. Egli sta nel mezzo come l'eterno sommo sacerdote, e sull'altare egli stesso è la vittima perpetua. Di nuovo, tutta la creazione, i frutti della terra, misteriose offerte, i fiori, i candelabri, i ceri, i tappeti e il velo, il sacerdote consacrato, l'unzione e e la benedizione della casa di Dio è inclusa nella liturgia, solenne ufficio divino. Creati dalla mano di artisti, anche i cherubini non mancano e, in forme visibili, vegliano ai lati del Santissimo Sacramento e i monaci, loro immagine vivente, circondano l'altare del sacrificio e fanno in modo che la lode di Dio continui sempre sulla terra come nel cielo. Ecco, esattamente a questo punto che mi riferivo, si capisce che Edith frequenta l'abbazia benedettina di Beuron. Le preghiere solenni che essi, portavoce designati dalla Chiesa, recitano, accompagnano il santo sacrificio, circondano, avvolgono, santificano tutto il lavoro della giornata, così che dalla preghiera e dal lavoro nasca un solo Opus Dei, una sola liturgia. Le letture, tolte dalle sacre scritture e dai padri, dai libri liturgici e dalle encicliche dei sommi pontefici, sono un canto di lode più ricco all'azione della provvidenza e al progressivo compimento dell'eterno piano salvifico. Si riferisce alla recita della liturgia delle ore, in modo particolare all'ufficio delle letture. Gli inni del mattino incitano tutta la creazione a unirsi nella lode del Signore. I monti e le colline, i fiumi e i torrenti, i mari e le terre e tutto ciò che li abita, le nubi e i venti, la pioggia e la neve, tutti i popoli della terra, tutte le classi e le razze umane, e infine anche gli abitanti del cielo, gli angeli e i santi. Anch'essi partecipano alla grande Eucaristia della creazione, o meglio, siamo noi che dobbiamo unire, mediante la nostra liturgia, alla loro lode. Noi, cioè, non solo i religiosi, la cui vocazione è la lode solenne di Dio, ma tutto il popolo cristiano. Qui si capisce quanto Edith sia all'avanguardia. Tutte queste spinte arriveranno poi al Concilio Vaticano II. Quando nelle feste solenni i fedeli affluiscono nelle cattedrali o nelle chiese abbaziali, quando partecipano attivamente e con gioia alle forme rinnovate della liturgia, dimostrano che la loro vocazione è la lode divina. Anche qui mi permetto di sottolineare, quando partecipano attivamente, non è da dare per scontato, perché qui siamo ancora alla liturgia prima del concilio, sappiamo quale grande rivoluzione è stata la riforma liturgica. Non è da dare per scontato che prima del concilio si potesse partecipare attivamente. L'unità liturgica della Chiesa del Cielo e della Chiesa della Terra, che rendono grazie a Dio per Cristo, trovano la sua più forte espressione nel prefazio e nel Sanctus della Messa. La liturgia non lascia alcun dubbio sul fatto che noi non siamo ancora cittadini della Gerusalemme celeste, ma pellegrini in cammino verso l'eterna patria. Dobbiamo ancora prepararci prima di avere l'ardire di alzare gli occhi verso le vette luminose e di unire la nostra voce ai cori celesti del Sanctus, Sanctus, Sanctus. Ogni creatura che deve venire usata per il santo servizio deve essere ritirata dall'uso profano ed essere consacrata e santificata. Il sacerdote, prima di salire i gradini dell'altare, deve purificarsi, e i fedeli con lui, con la confessione dei propri peccati. Nel corso del santo sacrificio, deve ripetere la domanda di perdono per sé, per i circostanti e per tutti coloro che devono ricevere i frutti del sacrificio. Il sacrificio stesso è espiatorio, pensate lo Yom Kippur, e oltre a largire doni, trasforma anche i fedeli, apre loro il cielo e li rende degni di un'azione di grazie gradita a Dio. Tutto ciò di cui abbisogniamo per vivere accolti nella comunione degli spiriti beati è compendiato nelle 7 domande del Padre nostro, che il Signore non ha dette per sé, ma ha insegnate a noi. Noi lo diciamo prima della Santa Comunione con retta intenzione, ed esso esaudisce ogni nostra domanda. Ci libera dal male, perché ci purifica dalla colpa e ci dà la pace del cuore, che toglie l'aculeo a tutti gli altri mali. Ci porta il perdono di tutte le colpe passate e ci fortifica contro le tentazioni. Il pane di vita che ci è quotidianamente necessario per crescere nella vita eterna rende la nostra volontà uno strumento docile della volontà divina. Instaura in noi il regno di Dio e ci dà labbra e cuore puri per glorificare il suo santo nome. Vediamo così di nuovo come il sacrificio, il sacro banchetto e la lode di Dio siano intrinsecamente uniti. La partecipazione al sacrificio e alla comunione trasforma l'anima in una pietra viva della città divina e ogni anima in un tempio di Dio. Ecco, qui si sente come Edith si è nutrita anche di Sant'Agostino, quando dice trasforma l'anima in una pietra viva della città divina. Non si può non pensare all'opera di Agostino sulla città di Dio. Ecco, così si conclude il primo capitoletto di questo breve trattato sulla preghiera della Chiesa. Come avete visto, il linguaggio è molto semplice, facilmente comprensibile, ha un taglio assolutamente spirituale. Ecco. Per questa volta io mi fermerei qui con l'invito a riascoltare quanto letto. Verrà appunto caricato come sempre questa conversazione nel sito www.edistein.name e l'invito è quello proprio a rivedere la nostra di modalità di partecipazione alla liturgia eucaristica, se è veramente così impregnata di significato, non perché la messa abbia bisogno di significati aggiunti, ma è la nostra consapevolezza che rende viva ed efficace la nostra partecipazione. E ovviamente, come ci ha suggerito Edith, come deve esserci unità tra la vita e la partecipazione all'Eucaristia, perché diventi un'unica liturgia, un unico Opus Dei, e come, per chi lo desidera, anche il prolungamento orante della liturgia eucaristica è proprio la preghiera ufficiale della Chiesa nell'uso della liturgia delle ore, l'ufficio delle letture, le lodi, il vespro, compieta. Proprio perché sia la preghiera il respiro che anima la nostra giornata. Ecco, non credo che Edith ci abbia dato molti spunti di riflessione, proprio per rivedere questa nostra partecipazione alla preghiera della Chiesa, e perché è solo la preghiera della Chiesa che ci educa poi alla preghiera personale, proprio per non cadere nel soggettivismo, non cadere in richieste che sicuramente ci allontanano da Dio e dall'esperienza profonda di Lui. Come ogni nostra preghiera, come dice Edith, deve essere in realtà animata dalle 7 domande del Padre Nostro, perché nel Padre Nostro è già contenuto tutto. Ogni nostra preghiera non può chiedere altro rispetto a quello che Gesù stesso ci ha suggerito di chiedere, insegnandoci il Padre Nostro. Con questo ci salutiamo, ci facciamo gli auguri per una santa e feconda Quaresima e ci diamo appuntamento per il prossimo mese di marzo. Grazie e a risentirci.